Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Strada Provinciale 3 di Simona Vinci, terza puntata. Era appena cominciato ottobre. Avevo questo costume rosso fiammante. Nuotavo nella piscina rotonda di un albergo in una località termale. Avevo appena saputo dei bambini e non avevo voglia di dirlo a nessuno, nemmeno al padre. Godermi questa sensazione di essere soli, io e loro. Di essere l'unica al mondo a sapere cosa mi stava succedendo, almeno per qualche giorno. Volevo stare in un cerchio perfetto, in silenzio, ad ascoltare. Non so se riesco a spiegarmi, se è una cosa che si può capire da fuori. «Ma adesso loro dov'è?» ha ripetuto di me, spegnendo il mozzicone per terra e voltando la testa verso di lei. Vera si è alzata, è uscita dalla porta, fuori si è levata una brezza leggera che passa come una mano sopra i campi. Si stringe le braccia attorno, chiude gli occhi un istante. Cerca di trovare una parola, una qualunque, per cominciare. Una notte mi sono svegliata. Era proprio in mezzo alla notte. E 3 mesi è durata questa cosa. L'ora più o meno sempre la stessa, le tre e tre quarti, quattro. Dentro quel quarto d'ora, mai prima e mai dopo. Un punto profondissimo della notte, niente a che fare con la sera, niente a che fare con l'alba. Un punto di buio totale, silenzio assoluto, terrificante. Ci mettevo 2 o 3 minuti prima di decidermi ad alzarmi e quando lo facevo con lentezza, scivolando leggera fuori dalle coperte perché lui non si svegliasse. Il mio cuore batteva violento. Avevo freddo, freddo alle piante dei piedi nudi sulle mattonelle del pavimento, freddo alle mani, al petto, alle ginocchia, un freddo cattivo che non smetteva mai di mordere, neanche dopo che avevo infilato una felpa e un paio di calze di lana. Doveva essere febbraio, sì, proprio il terribile febbraio con le giornate gelide, gli spifferi e la cappa bianca del suo cielo tutto uguale. Ma ormai le stagioni avevano smesso di interessarmi. Avevo la sensazione di conoscere in anticipo ogni loro minima variazione. Sapevo che verso la metà di ottobre cominciano i primi veri freddi, le notti con la temperatura che scende anche di 10 gradi, che a novembre arriva la nebbia, che a gennaio il freddo aumenta ancora, che febbraio è bianco e che un giorno improvviso di marzo, poco prima della metà del mese, arriva di colpo una giornata primaverile e sbocciano i tulipani. E una volta tutte queste cose mi emozionavano, mi interessavano.
Iya dice.
Incredibile ripensarci adesso. Come curavo le piante sui davanzali delle finestre e le ritiravo quando cominciava a far freddo. Piantavo i bulbi nelle cassette e sapevo sempre quali erano le verdure di stagione. Preparavo conservi di frutta per l'inverno, stipavo la legna per il caminetto in tutti gli angoli liberi della casa e quando stava per arrivare l'autunno facevo il cambio dei vestiti negli armadi. Riponevo ogni cosa dentro un sacchetto di plastica con la sua pallina di canfora o il bigliettino di carta profumata. Una volta. Quando? 3 anni fa? 2 anni fa? L'anno scorso? Io ero come l'almanacco di Frate Indovino. Ogni giorno un consiglio e un consiglio per ogni cosa. Sapevo i nomi di tutto. Lo scibile umano rovesciato nella mia testa. La mia testa come una brocca. Pota, innaffia, pulisci, raschia. Le fasi lunari, l'aceto che smacchia, la mava per il mal di denti, il basilico per i gas intestinali, lima, cuci, rammenda. Ricordati le etichette sui vasi di marmellata, la data sui surgelati, lo spicchio di limone che assorbe gli odori del frigo. Poi è arrivato febbraio. E io sono scivolata, senza rumore né niente. Scivolato in un buco della notte, alle 3:15. L'ora del lupo la chiamano. Una sigaretta accesa e il vetro di una finestra socchiuso sul cielo nero. La mia felpa infeltrita stretta attorno al collo. Un gatto che mi girava intorno alle caviglie nude. Ho spalancato la bocca, ma non è uscito niente. Neanche un suono piccolissimo. Niente. E ho visto, sì, proprio visto, che tutto quanto mi aveva abbandonata e non ha più smesso di abbandonarmi. Tutto mi abbandona continuamente, ho pensato. Le persone, gli animali, i giorni e le ore, le foglie sugli alberi, i programmi alla televisione, i maglioni che si sfaldano dentro gli armadi, l'intonaco che cede e si sbriciola per terra, tutto, senza scampo. E anche io mi abbandonavo e non ho più smesso. Come un grumo di terra che cade giù da una scogliera e si spacca, si sbriciola, si frantuma. E sentivo un cucchiaio che mi scavava dentro. Ero depressa, dicevano. Stressata, dicevano. Troppo lavoro, dicevano ancora. Ci vuole il magnesio chelato, dicevano. Ci vogliono le vitamine, le gocce di Lexotan, di N, di Xanax, le pasticche di Tavor. E io, da brava bambina, diluivo tutto in mezzo bicchiere d'acqua. Contavo per bene, con la paura di sbagliare. 5 gocce, poi 10, mezza pasticca ruvida sulla lingua, una intera. Ho fatto tutto quello che hanno voluto. Ma quel cucchiaio continuava a raschiare, a scavare, a svuotare.
Non si può sorvolare le montagne, non puoi andare dove vorresti andare. Sai cosa c'è? Ogni cosa resta qui. Qui si può solo piangere. E alla fine non si piange neanche più. Partirei e come quello che non c'è, che io rimpiangerei. Quando penso che non è così il mondo che vorrei. Non si può fare quello che si vuole, non si può spingere solo l'acceleratore. Guarda un po', ci si deve accontentare, qui si può solo perdere. E alla fine non si perde neanche più.
Vera smette di parlare, respira, chiude gli occhi. Un secondo. Ho pensato che se restavo dentro quella casa un secondo di più, l'avrei ucciso. Non che avrei potuto farlo. Che l'avrei fatto. Ne ero certa, come si è certi di stare respirando. Avrei afferrato un oggetto. Ecco come si sarebbero svolti gli eventi. Un oggetto qualsiasi. Una bottiglia, un coltello, un portacenere, un sasso, qualsiasi cosa. La prima che mi fosse capitata a portata di mano e... gli avrei sfondato la testa. Avrei continuato a colpire finché non fossi stata certa che era morto. Poi sarei rimasta lì, impassibile, a guardare il sangue e la materia cerebrale colargli sulla faccia, inzuppare il divano a fiori gialli e rossi del salotto, il mio salotto, in quella casa che era sì la mia casa, ma che era come se non l'avessi mai vista prima. Non l'ho fatto, naturalmente. Non ho fatto niente. Ho pensato che non potevo fare niente. Non ero capace di farlo. Non che non volessi. Non ci riuscivo. È diverso. E invece della rabbia ho provato prima una sensazione di tristezza, poi anche la tristezza si è come dissolta, mi è letteralmente scivolata di dosso. E al suo posto non è arrivato nient'altro. Allora ho preso le chiavi della macchina dal cestino sul tavolo, accanto alla porta. Con molta calma mi sono infilata la giacca a vento. L'ho abbottonata fino alla gola. Un automatico per volta. Poi ho afferrato lo zainetto e sono uscita. Lui era seduto sul divano davanti alla televisione, non so cosa stesse guardando. Non riesco a ricordarlo in nessun modo, anche se so di saperlo, anche se so di aver udito una voce femminile concitata, senza paura, senza respiro. Lui aveva l'espressione assente, completamente rilassata, le palpebre abbassate, lo sguardo distante, come se io non esistessi, come se non fossi lì, a un metro di distanza, che mi muovevo, lo guardavo, respiravo la sua stessa aria. Mi sono tirata dietro la porta. Fuori il cielo era nero, senza una sola stella. Ho pensato ai bambini che dormivano al piano di sopra nei loro lettini bianchi e blu, sotto i piumini gemelli con disegnate le foche. Ho pensato alle loro piccole bocche dischiuse nel sonno, che facevano odore di latte e biscotti, alle dita aggrappate al bordo delle lenzuola, alla lampada fatta a forma di spicchio di luna che gli ho comprato all'IKEA e che illumina di un tenue azzurro la stanza. Gliel'ho comprata perché avevano paura del buio. E io non volevo costringerli a violentare le loro paure prima del tempo. Volevo che avessero lo spazio per avere paura, che potessero permettersi di essere piccoli. Ho aperto la portiera della macchina. Ho messo in moto. Il motore è partito con un sibilo leggero, poi si è zittito. Ho fatto retromarcia. Sono uscita dal vialetto del garage condominiale e ho svoltato a destra. Ho attraversato il paese e mi sono diretta verso la provinciale. Non lo sapevo dove stavo andando, cosa stavo facendo. Sapevo solo che dovevo calmare la testa, farle prendere aria. Guidato intorno al paese, sullo stradone fitto di cartelloni pubblicitari, tra i condomini di mattoni rossi, i supermercati, le insegne al neon dei negozi chiusi. Mi sembrava di essere rimasta l'unico abitante vivo della terra, come fosse accaduta una catastrofe di qualche tipo. Era tutto lì, le strade, le case, le insegne pubblicitarie, i capannoni, tutto, solo che non c'era più niente di vivo, né uomini, né animali, né piante, neanche un filo d'erba, una formica, solo il cemento, le luci, le lamiere ondulate, la plastica. Poi sono tornata. Era l'alba. Lui dormiva e anche i bambini continuavano a dormire. Era andato a stendersi nella stanza insieme a loro. Ogni tanto lo faceva e le volte che mi capitava di sorprenderlo così, rannicchiato di fianco a loro, il pigiama grigio infeltrito, i piedi nudi, provavo una sensazione di fastidio, come se mi stesse tradendo. La sua debolezza era un tradimento, un affronto insopportabile, verso di me e verso di loro, i bambini. Si faceva piccolo e anche se le sue ossa grandi non potevano nasconderle, faceva di tutto per ridursi, per ritornare bambino. Era come se mi chiedesse di fare da madre anche a lui. Scivolava nell'infanzia e domandava a me di prendermi la responsabilità di tutto quanto. Lo guardavo e mi sentivo vecchia. Lo guardavo e pensavo, ecco, io non potrò mai più permettermi di cambiare idea. e anche quella volta ho provato la stessa cosa. Allora ho distolto lo sguardo, fatto il giro della casa, soffermandomi a osservare ogni singolo oggetto, stanza per stanza. Ho cominciato dal soggiorno, dal tavolo di legno scheggiato dove avevo insegnato ai miei figli a scarabocchiare su un foglio di cartoncino le lettere dei loro nomi, dove avevo sbucciato le mele per decine di torte, studiato progetti, disegnato piante, dove un paio di volte in occasioni speciali, del tutto straordinarie, avevo anche scopato con lui. Ci ho passato una mano sopra e di fianco. Ho sentito scivolarmi in mezzo al palmo il pomello del cassetto centrale. L'ho tirato. Dentro una tovaglia sporca, buste, qualche mozzicone di matita, mollette da bucato, il moncherino di una candela di compleanno bianca e azzurra con appiccicato un numero 4 di plastica, il coltello del pane, un altro coltello più grande che usavo per levare la cotica del prosciutto, per affettare le melanzane, i cocomeri, i meloni, per rifilare il bordo dei sandwich che i bambini mi chiedevano la domenica pomeriggio, l'unico giorno della settimana in cui ero io a preparargli la merenda. Pastarelli hanno accarezzato la lama, leggerissimi, avanti e indietro, senza la più piccola pressione, quasi sospesi. I miei passi sulle scale, i piedi nudi contro il legno ruvido, i granelli di polvere che stridono, il fruscio dei pantaloni che sfregano contro la pelle, il respiro che si ferma, riparte, si ferma ancora. La bocca secca, la lingua incollata al palato, ai denti. È tutto. Non ricordo altro. Non posso ricordare altro. Dentro la casa, la mia casa, il silenzio. Impossibile dirlo, spiegarlo. E quel mare infinito di sangue che scivola e schizza e spruzza e si allarga e gocciola e si spande da tutte le parti, che allaga, inonda e travolge e tiene sotto e mi spinge in basso e lontano, lontano, lontanissimo. per sempre. La luna è alta, una moneta d'alluminio rosicchiata. Di Mai gli occhi chiusi, la testa piegata su una spalla, le braccia strette attorno alle ginocchia, i muscoli così contratti che tutto il suo corpo ha la consistenza della pietra. Vera sta seduta accanto a lui, immobile, la fronte posata contro il suo braccio. Pensa a una casa vuota, ai gomitoli di polvere che rotolano da sotto i mobili spostati per la prima volta dopo anni, i segni dei quadri contro le pareti nude, abissi spalancati nei muri, ombre di una vita che ha lasciato le impronte del suo passato e poi è sparita. Non c'è più niente, nemmeno un eco. Il passato finisce. È questa la verità. Lontano, lontanissimo, per sempre. La sua vita l'ha espulsa. Non c'è un ritorno possibile. Apre gli occhi, guarda il viso di Dima, occhi chiusi, labbra serrate, guance contratte. Tu hai mai bruciato tanta carta tutta assieme? Lo hai mai visto un fuoco di fogli? Immagina una grossa risma di carta bianca che si incendia. Prima gli angoli che si arricciano, sfrigolano, diventano rossi, si polverizzano, e poi il nucleo, la parte pesante. E alla fine? Alla fine non resta niente. Solo la cenere. Perché tu parli di questa cosa? Cosa c'entra carta? Vera strofina la testa contro il braccio di Dima e resta zitta. Ma lui si alza di scatto, allontanandola da sé con un gesto violento. Si mette a correre, via, dentro il campo. Poi si accascia a terra. Carponi. Lei resta immobile a guardare la sua sagoma da lontano. Piccola. Contratta. Un pugno chiuso sbattuto sulla terra nuda. E sopra, il cielo che schiarisce un velo dopo l'altro. Tra poco dovranno muoversi, trovare un altro posto in cui nascondersi, un posto più sicuro, ma Vera non riesce ad immaginare niente che somiglia a un posto sicuro. Si lascia andare per terra, le braccia intorno alla testa, nel tentativo di annullare la luce e i suoni. Gli uccelli si stanno svegliando. L'alba è vicina.